Io parlo cinque diverse lingue, ma Dio parla ad ognuno di noi tramite la sua santa parola. E sin dai giorni della Riforma, la parola di Dio è stata tradotta in ogni lingua, ed ogni nazione può essere informata tramite la parola di Dio. Per molti anni il mio ministero è stato per lo più di evangelista, poiché io sono nel regno di Dio da più di 50 anni. Nel 1949 fui salvato e battezzato con lo Spirito Santo e dal 1953 ho predicato e Dio mi ha dato veramente un grande privilegio, specialmente nei paesi africani. Milioni e milioni di persone hanno ascoltato la parola di Dio e Dio ci ha dato accesso alla televisione. Persino ora abbiamo due stazioni. Dalla prima stazione raggiungiamo 74 nazioni, dall'altra 32 nazioni e da Berlino abbiamo una stazione locale, poiché ho ricevuto dal Signore una chiamata diretta al ministero il 2 aprile 1962. Io ho una grande responsabilità di predicare la parola di Dio in tutto il mondo. Ed ora viviamo in un tempo particolare. È il tempo della fine. E il Signore Gesù verrà presto. In Giovanni capitolo 14, egli promise di preparare un luogo e che sarebbe ritornato per portarci a casa. In Matteo capitolo 25, la Sacra Scrittura dice che ci sarebbe stato un grido a mezzanotte. Ecco, lo sposo viene. Uscitegli incontro. E nel verso 10 la Scrittura dice: quelle che erano pronte entrarono con lo sposo e la porta fu chiusa. E dopo vennero le altre bussando alla porta. Ma era troppo tardi. Così io desidero predicare in tale maniera che voi possiate avere la possibilità di prepararvi per il ritorno di Cristo. Ed ora, cari fratelli, il vostro pastore ha letto una scrittura veramente importante. In 2 Tessalonicesi, capitolo 2, una delle scritture più importanti per questo giorno. La prima domanda sarebbe: chi è l'uomo del peccato? Chi è il figlio della perdizione? Qual è il mistero dell'iniquità? Domanda dopo domanda. Ma in questo libro non ci sono soltanto domande. Ad ogni domanda in questo libro c'è anche una risposta. E la Bibbia dice in 2 Pietro capitolo 1, verso 21, che nessuna scrittura è soggetta ad interpretazione privata. Voi dovete andare di scrittura in scrittura, dall'Antico al Nuovo Testamento. E dal Nuovo all'Antico Testamento, dal profeta Daniele al libro dell'Apocalisse, dai Vangeli alle epistole. Voi dovete andare di scrittura in scrittura e dopo la volontà di Dio è rivelata a voi. La parola di Dio è rivelata a voi. Voi andate da 2 Tessalonicesi capitolo 2, in Matteo capitolo 23, dove dice: non chiamate alcuno sulla terra padre, uno solo è vostro padre ed egli è nel cielo. E quando noi preghiamo, dobbiamo pregare: Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Tuttavia, se guardate in una certa direzione, allora c'è un uomo che è chiamato Santo Padre. Non molto tempo fa, il più alto rappresentante ebraico della Polonia visitò il Vaticano e non si indirizzò al Papa dicendo Santo Padre. Ed egli fu congedato. Io vi ho detto che viviamo in un tempo particolare. Ed ora tutta la parola di Dio viene rivelata. Non c'è mai stato un tempo sulla terra come questo. Poiché soltanto quando le profezie della Bibbia vengono adempiute, Dio apre il nostro intendimento per conoscere le scritture nel loro adempimento. In Luca capitolo 24, dal verso 27, il nostro Signore cominciò a parlare in merito a tutte le cose che si erano adempiute, cominciando con la legge di Mosè, continuando con i salmi ed i profeti, mostrando ai due discepoli come ogni cosa era compiuta ed adempiuta di quello che Dio aveva già annunciato nell'Antico Testamento. In realtà, il Nuovo Testamento è iniziato con l'adempimento di profezie della Bibbia, non la mia profezia, non la vostra profezia, la parola della profezia. Ci sono tre cose in questo libro. Una è la parte evangelistica, una è la parte di insegnamento e dopo abbiamo la parte profetica. Oggi ci sono molte persone che desiderano ascoltare una profezia ed io credo con tutto il mio cuore in tutti i nove doni. Ho avuto grandi esperienze con il Signore ed anche con i credenti. Ma una profezia deve essere provata, se è biblica oppure no. Tuttavia, questa parola è la verità per sempre. Tutto quello che si trova in questo libro è l'assoluta verità. Ma il profeta Daniele, dopo che egli vide e udì tutte le numerose cose, nel capitolo 12, verso 4, gli fu detto: suggella il libro sino al tempo della fine. Al tempo della fine molti lo leggeranno e comprenderanno, poiché quello è il tempo in cui ne abbiamo bisogno. Questo abbiamo bisogno di comprenderlo molto chiaramente. Quando leggiamo Matteo capitolo 24, Marco capitolo 13, Luca capitolo 17, il Signore parla delle cose che avranno luogo prima che Egli ritorni. E dopo Egli afferma, quando vedrete accadere tutte queste cose, allora sapete che il tempo è vicino, è alla porta. Ed Egli disse, quando vedrete accadere tutte queste cose, rialzate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina. Io ho scritto un breve trattato dal titolo Visione 7000, informazione globale. Ci sono stati 2000 anni da Adamo ad Abramo. Duemila anni da Abramo a Cristo. Ed ora abbiamo di nuovo dietro di noi un periodo di 2000 anni. E secondo Apocalisse capitolo 20, noi regneremo con Cristo 1000 anni. 2 Pietro capitolo 3 verso 8 dice, un giorno con il Signore è come 1000 anni, e 1000 anni sono come un giorno. Quando il Signore parlò ad Adamo, egli disse, il giorno in cui mangerai di questo frutto, tu morrai. Tuttavia Adamo visse 930 anni. Egli non morì lo stesso giorno di 24 ore. Se leggete Atti capitolo 2, l'apostolo Pietro si riferisce al profeta Gioele, dove Dio fece la promessa. Negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Se leggete Ebrei capitolo 1, versi 1, 2 e 3, Dio ha parlato ai padri tramite i profeti. Ma in questi ultimi giorni Egli ha parlato a noi per mezzo del suo figliolo. In questi ultimi giorni Egli ha parlato a noi per mezzo del suo figliolo. Ebrei capitolo 1 verso 2. Dunque rimane soltanto un giorno, 1000 anni. E quello è il giorno del Signore. E il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Primo Tessalonicesi capitolo 5 verso 2. Perché voi stessi sapete che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Se leggete l'Antico Testamento, Isaia capitolo 13 dal verso 6. Parla del giorno del Signore. Il profeta Gioele parla del giorno del Signore. Il profeta Malachia parla del giorno del Signore. Malachia capitolo 4, versi 5 e 6. Io vi mando il profeta Elia. Prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, noi dobbiamo comprendere il linguaggio profetico della Bibbia. Per conoscere dalla Scrittura il tempo in cui viviamo, non quello che spiega un uomo, ma quello che dichiara la Scrittura. Vi do un esempio in merito a quello che cerco di dire. Quando Dio parla dei figli di Israele, e noi diciamo semplicemente pace sia con Israele. Quando ho letto la parola pas, che significa pace, ho pensato al Salmo 122. Che noi dovremmo augurare pace a Gerusalemme. Io ho un amore particolare per gli ebrei e molte persone odono in merito agli ebrei e si pensano alla Germania e pensano in merito ai 6 milioni di ebrei. Tuttavia, desidero affermare oggi, io non rappresento la Germania, non rappresento una chiesa, ma io credo la parola di Dio. E la parola di Dio dice, tre volte nel libro dell'Apocalisse, che il sangue di tutti i martiri fu trovato nella grande città che governa sopra il re della terra. Voi potete leggerlo in Apocalisse capitolo 17. Voi trovate qui il sangue dei martiri, verso 6. Apocalisse capitolo 17, verso 6. Potete leggerlo in Apocalisse capitolo 18, verso 24. Perché faccio queste dichiarazioni? Noi siamo in Spagna. Ricordiamo l'Inquisizione spagnola. Nel 1241 la Spagna fu dichiarata libera da ogni ebreo che era vissuto in questo paese. Gli ebrei furono perseguitati e perseguitati per centinaia e centinaia d'anni dalla Chiesa Cattolica. Dobbiamo dirlo così com'è. Hitler era cattolico. Himmler era cattolico. Eichmann era cattolico. Hormann era cattolico. Goebbels. Tutte le 10 alte personalità. E prima che il Papa fosse eletto nel 1939, il signor Pacelli, egli fu per 13 anni nunzio in Germania. Egli fu nunzio in Germania tutti questi anni, tra la prima e la seconda guerra mondiale. E tutte le cose furono preparate lungo tutto questo tempo. Ed ogni nazione che l'esercito tedesco invadeva, si trattava sempre in merito agli ebrei, gli ebrei, gli ebrei. Sapevano i tedeschi dove vivevano gli ebrei a Siviglia? Sapevano i tedeschi dove vivevano gli ebrei a Varsavia? Oppure a Budapest? Ma tutti i preti, loro sapevano dove vivevano gli ebrei. E li consegnavano tutti alle SS tedesche. Se io non fossi stato chiamato ad essere un predicatore, sarei stato un politico. Ma io conosco la storia della Chiesa e conosco la storia della Germania. E io vi dico, oggi, nella Polonia al 100% cattolica, c'erano tutti i sei campi della morte. Non erano in Germania, erano tutti in Polonia. Auschwitz era in Polonia. Tutti questi campi di morte erano in Polonia. Non vogliamo andare in quello. Non voglio lavarmene le mani. Tuttavia credo quello che dice la parola di Dio, che il sangue di tutti quelli che sono stati martiri sulla terra fu trovato nella grande città che regna sui re della terra. Persino se prendete l'Unione Europea, il 15 marzo 1957 fu firmato il trattato a Roma, il quale è chiamato il trattato di Roma, per unire tutta l'Europa e alla fine unire tutto il mondo in una grande potenza universale. E tutto il mondo guarda al Vaticano. Gli ebrei guardano al Vaticano. I musulmani guardano al Vaticano. Tutti loro riconoscono il Vaticano come la più importante potenza sulla terra. E noi dobbiamo comprendere Daniele capitolo 2, Daniele capitolo 7 ed anche i capitoli 8 e 9 ed anche Apocalisse 13, dove nell'ultimo verso di Apocalisse 13 la Bibbia parla dell'uomo del peccato e dice che un numero d'uomo, 666, vicarius fili dei, è una parola latina nella corona del Papa, al posto del figlio di Dio, al posto del figlio di Dio. Il Papa crede realmente che egli sia il diretto rappresentante del figlio di Dio, vicarius fili dei, ma egli non lo è. Gesù Cristo ha detto: se io vado, vi manderò lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è con noi. In Cristo Dio era con noi in una forma visibile. E lo Spirito Santo è con noi nella forma di Spirito. Non ho mai detto queste parole in alcun paese. Lasciate che ora diamo uno sguardo alla parola in riferimento al ritorno di Cristo. La nostra preparazione è la cosa principale. Camminare con Dio. Essere ubbidienti alla parola di Dio. A causa della disubbidienza, i figli di Israele furono dispersi in tutte le nazioni, perché essi ruppero il patto con Dio. C'è una speciale scrittura al riguardo, in Levitico 26, verso 25, qui dice: e farò venire contro di voi la spada che eseguirà la vendetta del mio patto. E nel verso 33, disperderò voi fra le nazioni e trarrò fuori la spada contro di voi. Il vostro paese sarà desolato e le vostre città saranno deserte. Paragonate questo con Luca capitolo 21. Leggo questo pure con lo scopo affinché possiate comprendere che come figli di Dio noi dobbiamo essere ubbidienti alla parola di Dio. Gesù Cristo, il figlio di Dio, fu ubbidiente fino alla croce. Noi non possiamo avere la nostra propria volontà né le nostre proprie vie. Dobbiamo camminare nelle vie di Dio, secondo la parola di Dio, non come ci piace. Luca capitolo 21, verso 24. Ed essi cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Cari fratelli e sorelle, ciò mi lacera realmente il cuore. Sapere che Dio ha dato delle speciali promesse ad Israele. E secondo Romani capitolo 9, il patto è stato fatto con Israele. Le promesse sono state date ad Israele. E Dio è chiamato il Dio di Israele. Ed essi aspettavano che venisse il Messia. Erano passati 4.000 anni e quando egli venne ai suoi, i suoi non l'hanno ricevuto. Hanno frainteso lui e il suo ministero. Essi cantavano, portavano i sacrifici, avevano meravigliosi servizi. Tuttavia hanno mancato il giorno della visitazione di Dio. Voi potreste essere religiosi dalla testa ai piedi e mancare il giorno della visitazione di Dio, non riconoscendo ciò che Dio fa secondo la sua parola. Il suo proprio popolo del patto. Essi aspettavano che venisse il Messia e quando è venuto essi lo hanno rigettato. Erano contro di lui e tutti gli insegnanti non lo apprezzavano. Tuttavia c'era un uomo mandato da Dio con la parola di Dio per il popolo di Dio, un profeta promesso. Isaia capitolo 40, verso 3. Una voce grida nel deserto. Malachia capitolo 3, verso 1. Io mando il mio messaggero per preparare la mia via. E quando il tempo fu compiuto, l'angelo Gabriele venne a visitare Zaccaria e disse: tua moglie Elisabetta avrà un figlio. Egli sarà profeta dell'Altissimo, andrà davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia per preparare la sua via. Luca capitolo 1 verso 17. Egli ricondurrà i cuori dei padri verso i figli. Luca 16:16, la legge e i profeti arrivarono fino a Giovanni. Da allora in poi il regno di Dio è annunziato. Miei cari fratelli e sorelle, è assolutamente necessario comprendere la parola promessa di Dio per oggi. Per questo motivo leggo alcune scritture affinché comprendiate. La parola della promessa, lo spirito della promessa e i figli della promessa vanno insieme. Da Atti capitolo 2, leggo soltanto il verso 33, in riferimento all'effusione dello Spirito Santo. Atti capitolo 2, verso 33. Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, la promessa dello Spirito Santo ha sparso quello che ora voi vedete e udite. Da prima era una promessa e dopo fu la promessa adempiuta. Questo è molto importante. Dio vigila sulla sua parola. Quando Dio dà una promessa, voi potete essere certi. Egli veglia sulla sua parola per adempiere la promessa. Quando Dio promise ad Abramo, dopo 400 anni, io porterò fuori il tuo popolo dalla schiavitù. Quando passarono i 400 anni, Dio apparve a Mosè in un cespuglio ardente e disse: io ricordo la mia promessa, ho udito il grido del mio popolo, sono sceso per liberarli. Io mando te e andrò con te. Voi potete essere certi che ogni promessa di Dio è vera. Così il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo promesso fu sparso. Fu chiamato la promessa del Padre a causa di tutti i figli e le figlie di Dio. In Romani capitolo 9, voglio che vediate la verità in merito ai figli di Dio della promessa. Romani capitolo 9, versi 7 e 8, parlando della parabola di Ismaele e Isacco, qui dice: e neppure perché sono progeni di Abramo sono tutti figli, ma in Isacco ti sarà nominata una progenie. Cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie. Abramo era il padre di Ismaele ed era il padre di Isacco, lo stesso padre, ma due figli diversi. Un figlio con una promessa e uno senza promessa. E la benedizione rimase sul figlio con la promessa. Qui si parla già del seme promesso di Dio che è Cristo.
Así que todos los verdaderos hijos de Dios son hijos
Così tutti i veri figli di Dio sono figli della promessa. Essi credono la parola della promessa e ricevono lo spirito della promessa. Galati capitolo 3. Noi leggiamo qui il verso 14. Affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù. Perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Nell'ultima parte del verso 16, noi leggiamo: e alla tua discendenza, cioè Cristo. Da prima è Cristo il seme promesso. E dopo tutti i veri figli di Dio sono pure il seme promesso. Poiché in Cristo, il Figlio di Dio, noi siamo stati adottati come figli e figlie di Dio. Galati capitolo 4, verso 4. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo Figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Verso 6. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Nel capitolo 4 leggeremo il verso 23. Or quello che nacque dalla serva fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Molto importante, perché in primo luogo è una promessa, è la parola della promessa. Dopo noi la crediamo e la vediamo adempiersi. In Galati capitolo 4, verso 28. Ora noi, fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Ma ascoltate il verso 29. Forse è strano per voi, ma è nella parola di Dio. Galati 4, 29. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo Spirito? In che modo Isacco era nato secondo lo Spirito? Abramo era suo padre. Perché c'è questo paragone nella parola di Dio? Uno era nato secondo la carne e uno secondo lo Spirito. Ecco il mistero. La parola di Dio è spirito e vita. E nella parola ci sono tutte le promesse. E la vita di Dio è nella sua parola. E se ricevete la parola della promessa nel vostro cuore, lo spirito la vivifica in voi. Forse per farvi un paragone, in Luca capitolo 8 verso 11, la Bibbia dice che la parola è il seme. In primo luogo abbiamo bisogno di un seme. Luca capitolo 8 verso 11, seconda parte. Il seme è la parola di Dio. e cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio rimane per sempre. La parola di Dio è una sostanza soprannaturale. E noi leggiamo in Giovanni capitolo 1 che Gesù Cristo è la parola. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne. Così egli stesso è venuto per diventare come noi, ed egli era il Redentore promesso. E noi siamo i redenti. In Matteo capitolo 13, nel verso 37, ci viene detto che Gesù Cristo, il figlio dell'uomo, semina il buon seme. E nel verso 38, il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno. Miei cari fratelli e sorelle, in Giovanni capitolo 3 noi leggiamo: quello che è nato dalla carne è carne, e carne e sangue non possono entrare nel regno di Dio. Perciò il nostro Signore ha detto: voi dovete nascere di nuovo, altrimenti non potrete vedere il regno di Dio. In Giacomo capitolo 1, verso 18, ci viene detto che siamo nati di nuovo tramite la parola di Dio, mediante la potenza dello Spirito Santo. In Primo Pietro capitolo 1, nel verso 23 leggiamo: nati di nuovo tramite il seme eterno della parola di Dio. Qui c'è un grande mistero. Molte persone parlano in merito alla nuova nascita, ma è come un termine religioso, non un'esperienza. Io voglio l'esperienza. Non voglio essere sedotto. Voglio conoscere il mio Signore personalmente. Voglio conoscere Lui nella potenza della Sua risurrezione. Se la parola di Dio rimane solo nella Bibbia, non avrà alcun effetto nella vostra vita. Ma se la parola di Dio è seminata nel vostro cuore, voi la ricevete e dopo dovete morire con Cristo. Ecco il mistero. Dovete morire a voi stessi. Dovete riconoscere di essere crocifissi con Cristo. Quando venite a Cristo, quella è la fine delle vostre proprie vie. Ogni cosa deve diventare nuova. È un nuovo inizio in Cristo. 2 Corinzi capitolo 5, verso 19. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. E se uno è in Cristo, egli è una nuova creazione. Tutte le cose diventano nuove. Non perché voi, ma perché il seme della parola di Dio è posto nella nostra anima. Alcuni anni fa, quando in Egitto hanno trovato del grano del tempo di Giuseppe, la domanda è stata: se c'era ancora vita in questo vecchio grano? E uno dei ricercatori disse: non avete bisogno di portare il seme in laboratorio seminate semplicemente il seme. Se c'è vita in esso, verrà su. Altrimenti, non verrà su. Questa è realmente una grande lezione. La parola di Dio è il seme. È seminato nel vostro cuore. Dopo voi morite, e la vita che è nella parola si manifesta in voi. E voi nascete di nuovo tramite la potenza di Dio. Allora il Vangelo di Gesù Cristo diventa la potenza di Dio per la salvezza. Voi nascete per mezzo dello Spirito e la parola è il seme. E voi siete figli di Dio, figli e figlie di Dio. Lasciate che riassumiamo in chiusura. Viviamo veramente vicini al ritorno di Cristo. Tutti i segni che la Bibbia ha predetto hanno luogo adesso. Persino nel profeta Osea, nel capitolo 6, verso 2, si parla del popolo di Israele. La Sacra Scrittura dice: in due giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Nel nostro tempo i giudei vengono radunati da 143 nazioni. Essi ritornano alla terra promessa e voi li vedete pregare al muro del pianto. Li vedete piangere e quando pregano, pregano con tutto il cuore, l'anima e lo spirito. E le ultime due cose per le quali pregano sono: Elohim Adonai, lasciaci vedere la venuta del Messia e lasciaci vedere il Tempio riedificato. Io posso darvi alcune informazioni riguardo a queste cose. Conosco Israele dal 1964. Ho portato dei gruppi in Israele e sono interessato in ciò che Dio fa in Israele. Ma sono anche interessato in ciò che Dio fa nella Chiesa sposa. Questo è il tempo della chiamata fuori. 2 Corinzi capitolo 6. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro. Separatevi, dice il Signore. Non toccate nulla d'immondo. Allora io vi accoglierò e mi sarete per figli e per figlie. Ed io sarò il vostro Dio. Non per il fatto che sono un cittadino tedesco, ma perché sono un protestante e sono un figlio di Dio. Io non credo a alcuna dottrina della Chiesa Cattolica Romana. Neanche una, neanche una. Perché non sono in accordo con la parola di Dio. Ora il pastore potrebbe dirmi stop. Tuttavia, volete conoscere la verità? La verità è la parola di Dio. Sapete, la Sacra Scrittura parla di un solo Dio, non in merito a tre eterni, riguardo a uno. Il primo comandamento: ascolta Israele, Io sono il Signore tuo Dio. Io sono il solo Dio. Non avrai dei accanto a me. Seimila volte nell'Antico Testamento abbiamo la terminologia Signore Dio. E lungo tutto l'Antico Testamento abbiamo la promessa che il Messia, il Figlio, verrà. Ma il Figlio di Dio non è nato nell'eternità nel cielo dal Padre, come dice il credo cattolico. Il Figlio di Dio è nato a Betlemme. Nell'Antico Testamento egli era l'Io Sono, era il Signore, era già il Re dei Re. Dio è Spirito e nessuno ha mai visto Dio. Primo Timoteo capitolo 1 verso 16. Nessuno ha mai visto Dio, ma nel principio Dio venne fuori da questa luce eterna, manifestando se stesso in una forma visibile di apparizione. Il grande Io Sono, il Signore della gloria, il medesimo Io Sono che parlò ad Abramo, che camminava nel giardino dell'Eden, il medesimo Logos, la medesima parola, fu fatta carne ed è dimorata in mezzo a noi. Gesù Cristo non era un giudeo, egli era il Signore della gloria, l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, colui che era, che è e che viene. Benedetto sia il suo santo nome. Molte cose hanno bisogno di essere corrette. Lo dico di nuovo. Sono un protestante da qui. Forse ho perduto i miei capelli, ma li ho perduti molto tempo fa. Cari, desiderate conoscere la verità? Quando leggerete qualche opuscolo, verrete a sapere cose che non avete mai sentito. Ma questo è il tempo per il popolo di Dio di essere chiamato fuori, di essere uniti sotto Cristo il Capo. Ci sono due unioni e con questo devo concludere, perché il nostro tempo è terminato. Ci sono due unioni, una unione di tutte le religioni sotto l'Anticristo, che usa un passo di Giovanni 17 affinché siano tutti uno, ma non uno sotto l'Anticristo, uno con Cristo. E Gesù Cristo ha detto: Padre, tu in me e io in loro, affinché siano uno. Non i buddisti e gli induisti e questo e quello. Padre, tu in me e io in loro. Cristo, speranza di gloria. Come corpo di Cristo, noi siamo membra di un corpo e Gesù Cristo è il capo. Egli è il Figlio di Dio. Noi siamo figli e figlie di Dio. Egli è re e sacerdote e noi siamo un regno di sacerdoti. Noi abbiamo una grande chiamata. Conosciamo il giorno e l'ora. Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio, di conoscere Lui, conoscere la Sua parola ed essere preparati per il ritorno di Gesù Cristo. Così Dio benedica tutti voi e noi rimarremo in contatto gli uni gli altri e con Dio. E quest'uomo sarà molto presto con noi in Germania. Sin dal primo momento l'ho amato. Egli è un uomo di Dio. Ringraziate Dio per questo gentiluomo qui, per il pastore. E possa Dio usare questo pastore e voi come assemblea per essere di benedizione a questa città e a tutta la nazione. Possa Dio avere la sua via con tutti voi. Possa essere fatta la volontà di Dio come in cielo, così in terra. C'è una sola vita da vivere. Viviamola per il Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica tutti. Mi sento a casa. Alziamoci in piedi per una parola di preghiera. E prima di pregare, possano tutti chinare i loro capi e aprire i cuori. Noi siamo nella presenza di Dio. All'inizio abbiamo letto 2 Tessalonicesi, capitolo 2, in merito al ritorno di Cristo e il raduno presso di Lui. E in merito a quello che avrà luogo prima che Cristo ritorni. Ci riferiremo a molte altre scritture. Questo è il tempo in cui Dio apre il nostro intendimento, non per interpretare tramite le profezie, ma osservarle mentre giungono a compimento. È il tempo più grandioso della storia dell'umanità. E il ritorno di Cristo è vicino. Mentre chiniamo i nostri capi, vorrei chiedere se c'è qualcuno in mezzo a noi che desidera ricevere Cristo come personale salvatore. Ed anche se c'è qualcuno in mezzo a noi che vorrebbe riconsacrare la vita al Signore. Morite a voi stessi affinché possiate dire: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Che possiate dire: ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive la sua vita attraverso di me. Affinché possiate dire: sono stato sepolto con Cristo, sono risuscitato con Cristo in novità di vita. Preghiamo. Ma prima di pregare, vorreste alzare la mano se volete essere inclusi in questa preghiera. Dovunque le mani si sono alzate, Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio vi benedica dappertutto. Nostro Padre Celeste, noi ti diamo lode, onore e gloria. Nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Signore, io affido tutti questi fratelli e sorelle a te. Dona salvezza ad ognuno. Perdona tutti i loro peccati. Dona loro una nuova vita. Signore, una nuova esperienza di salvezza. È una riconsacrazione a te. Che la tua volontà possa essere fatta attraverso la nostra vita. Benedici il pastore. Benedici tutti quelli che collaborano con lui. Benedici coloro che suonano e coloro che cantano. Benedici l'intera assemblea. Benedici l'intera città. benedici l'intera nazione e possa la sposa di Cristo essere chiamata in questa nazione ed essere preparata come in ogni altra nazione per il ritorno dello sposo. Signore Dio, possa ognuno essere benedetto con le benedizioni del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Potete sedervi. Dio vi benedica e sia con voi.